Radio Emilia Romagna.
Emilia Romagna Music Commission. Notizie da una regione in musica.
Eravamo io, l'album giusto per questi tempi sbagliati. Gente si racconta attraverso 12 tracce tra soul, urban e rap.
Sai, dentro, chiuso dentro questa scatola, il sole coi suoi raggi ti illuminerà e mi sciolgo, gocce di sudore sul collo, la gente mi parla e non colgo, non tollero, raccoglierò quello che rimane di me. Cosa ne rimane di me? Cosa penseranno di me? Dovrai pensare di me.
Bentrovati amici di Radio Emilia Romagna. Oggi vi conduco negli studi di Phonoprint a Bologna per presentarvi il lavoro di Gente. Gente è il progetto musicale di Renato Stefano, artista cresciuto a Bologna e formatosi all'interno di una crew a rappare nelle strade e nelle piazze della città felsinea. Il 9 dicembre scorso, per Inri e Phonoprint Studios, è uscito il suo debut album in cui Gente racconta il senso di spaesamento, l'incertezza del futuro, l'incapacità alla comunicazione, nonostante l'iperconnessione in cui siamo costantemente immersi. La ricerca di se stesso si traduce in ricerca collettiva, in cui ogni individuo aiuta a formare un puzzle perfetto, come suggerisce la copertina dell'album. Un manifesto street pop, un mashup di generi in cui la mancanza di impronta definita diventa la sua caratteristica originale. Gente racconta tutto il disagio di una generazione senza punti di riferimento, ma lo fa facendoli ballare. Il brano che state ascoltando è Scatola, prodotto da K-Noise e Claudia Adamo, che dopo la pubblicazione di Spariremo, Goodbye e Sara, ha anticipato l'uscita dell'album. Godiamoci il sound e poi scopriamo cosa c'è all'interno di questa scatola e di tutte le altre tracce dell'album insieme a Gente nell'intervista che vi propongo. Ascoltate buona musica e restate sintonizzati su Emilia Romagna Music Commission. Buon pomeriggio da Radio Emilia Romagna, io sono Laura, mi trovo negli studi di Phonoprint e sono in compagnia di Gente, non nel senso che questo studio è gremito di persone, perché qui siamo solo in due, sono con Renato Stefano che ha deciso di battezzare così il proprio progetto musicale. Ben trovato.
Ciao a tutti, Renato. Sì, esatto, hai detto veramente bene così.
Allora, prima di parlare di chi è Gente, cosa vuole raccontare e soprattutto dell'album Eravamo Io, che è il motivo per il quale io sono qui oggi, mi piacerebbe che ci raccontassi un po' le tappe di questo percorso che ti hanno portato da iniziare a scrivere le prime cose dentro la tua cameretta ad arrivare a produrle in una delle case discografiche più importanti e storiche d'Italia, che appunto è la Phonoprint.
Allora, guarda, io ho iniziato a fare musica veramente per scherzo, ma sul serio, perché comunque, insomma, da come avrai sentito nell'album, c'è una matrice rap importante, anche se poi è declinata in un altro modo, e quindi è da questo che vengo, dal rap, veramente dalle piazze, dai freestyle con gli amici, con le birrette in San Domenico o, che ne so, in Piazza Verdi, veramente. E abbiamo iniziato insieme a un po' di amici, appunto, sarà stato il 2010-2011, a fare delle canzoni, delle cose. Addirittura prima avevo un altro nome, un altro progetto, ma era veramente così per scherzo, in questa crew che si chiamava Pro Evolution Joint, in quale c'era anche un altro ragazzo che poi è diventato super famoso, che si chiama Dref Gold. E niente, poi ognuno ha preso le proprie strade, perché appunto era soltanto una passione, non era una volontà di fare musica veramente nella vita. Successivamente, nel 2017-18, ho incominciato a scrivere delle canzoni in maniera un po' più seria, più in forma canzone veramente, e mi ha scoperto, se così si può dire, un'etichetta abbastanza riconosciuta dal punto di vista di quelle indipendenti, che si chiama Inri, e con base tutt'oggi a Torino, Milano, sì, con cui tutt'oggi collaboro. E poi successivamente è entrata nella coproduzione Phonoprint, che mi ha dato la possibilità di fare uno step incredibile a livello qualitativo nelle registrazioni e anche proprio nel modo in cui si respira musica, veramente veramente figo, non per dire, ma veramente figo. Niente, ho fatto un po' di singoli dal 2018 al 2019, ho fatto anche, come ti dicevo, fuori nelle quinte, è un tour di 20 date, e la cosa è stata, cioè, ho ricevuto dei feedback sempre più positivi da quello che è il mio pubblico che mi sono andato a creare pian pianino, fino a quando poi c'è stata la volontà di mettersi lì e dire: ok, facciamo una cosa fatta bene e scriviamo un disco. Prima io scrivo soltanto testi, successivamente ho incominciato a buttare giù anche dei semplici accordi, delle semplici melodie con le tastiere, con i piani per aiutarmi, e poi ovviamente dopo c'è una parte di produzione veramente importante. Ho scelto di lavorare con più producer all'insegna della presa bene, diciamo, senza cercare il nome blasonato. Nell'album in cui eravamo io, ci sono Maiole, Kinois, Parix Hilton e Claudio Adamo, che è anche un fonico di Phonoprint. E diciamo che Claudio Adamo ha avuto la questione un po' più difficile da gestire, perché oltre a produrre delle singole tracce mi ha anche proprio aiutato ad assemblare l'album vero e proprio. E niente, è questo, se no parlo solo io.
Sì, perché il tuo è un project solo, diciamo, però appunto si sente che questo album è frutto di una rete di collaborazioni molto forte, già a partire per esempio dalla grafica dell'album stesso, che è un puzzle che mette insieme un po' di pezzi importanti.
Sì, assolutamente. Ma guarda, cioè, mi hanno chiesto miliardi di volte perché mi chiamo gente, no? E sta roba qua. Cioè, è proprio
e te lo
questo.
Chiedo anch'io.
Esatto, è proprio questo. Ti anticipo la domanda. Cioè, è proprio questo il concetto. Cioè, per me musica, non per dire, ma è proprio condivisione. Cioè, ok, come dici tu, è un project solo, perché oggettivamente canto solo io, con magari dei featuring, ma sono io al centro del concetto e tutto. Ma per me la musica è veramente condivisione, e cercherò sempre di più di allargare questa rete e di far sì che veramente facciamo musica insieme per passione, anche se poi magari, se Dio vuole, diventa un vero lavoro. Però deve rimanere secondo me sempre quello il concetto e l'approccio, cioè l'unione di tante persone, di tante teste, non forzata come cosa, ma proprio che crea la voglia di far musica.
Il tuo fondamentalmente rap, però c'è anche una parte pop importante, nel senso che sono dei brani che si ascoltano davvero volentieri.
Grazie.
E è difficile incasellarti in un genere, ma se dovessi descriverti tu, come
allora,
ti descriveresti?
Complessiva domanda, veramente difficile. Parto da qui. Spotify ormai è quello che, diciamo, comanda dal punto di vista delle categorizzazioni,
sì,
perché devi finire in una gabbia per poi veicolare la tua musica. Loro mi associano ad artisti come Ernia, Fraquintale, Mecna, Mahmood, e quello viene chiamato da loro graffiti pop. Quindi che cos'è? È quello che ci stiamo dicendo adesso,
sì,
cioè è del rap, è un pop con una matrice rap. Quindi a livello internazionale non c'è bisogno, non c'è questa voglia di categorizzare come dobbiamo fare noi italiani ogni volta, dove
sì,
tu sei quello e ti etichetto e basta. Però il concetto è, loro lo chiamano urban, quindi è questo approccio al pop, non in maniera tradizionale, ma con un approccio un po' più street, che non vuol dire di strada, parlare di cose di strada, semplicemente avere un approccio un po' più largo e non per forza la classica forma canzone, alla, che ne so, alla Mina, per intenderci.
Sì. Ti ci vedrei. Quando ti sei chiuso in studio per lavorare a questo album, col senno di poi, considerato che il 2020 poi è stato l'anno del lockdown, lo rifaresti?
Sì, assolutamente, cioè ho proprio bisogno, cioè difficilmente io faccio una canzone perché la devo fare, succede veramente in maniera, anzi quando mi ci metto che la devo fare non viene fuori, è una roba istintiva, è proprio quasi un'urgenza mia di comunicare delle cose che magari non sono dei concetti hegeliani o di Kant, però sono delle cose che io sento ho bisogno proprio di sputare fuori, tra virgolette, quasi terapia d'urto, e quindi sì, assolutamente. Assolutamente, lo rifarei per forza.
E questi testi vengono fuori da tue esperienze personali, da quello che guardi, che ti circonda, da quali input?
Molto di più la seconda, cioè da quello che ho attorno. Infatti adesso è un po' più complesso scrivere in maniera sincera e vera, perché appunto non c'è più la vita, cioè c'è soltanto l'approccio digitale che è proprio la morte della socialità. Però sì, cioè nel senso, più che altro vedo cose per strada, quando cammino, amici, conoscenti, e mi emozionano e in qualche modo le faccio mie, cioè quindi sono un po' una specie di ladro, diciamo, le faccio mie e poi magari io mi ci medesimo e trovo dei punti di contatto tra quello che è la mia personalità, il mio vissuto, con quello che vedo attorno. Quindi sì, è un mix delle due cose.
Quando è arrivata la decisione di, immagino che sia stata un po' difficile, no, prendere la decisione di uscire con l'album il 9 dicembre, con la prospettiva appunto di poi non poter avere la possibilità di avere un feedback diretto da parte del pubblico.
Guarda, il punto qui è che sia un po' per urgenza, come ti dicevo, però il discorso è, ok, il live per me è la parte veramente fondamentale, dove vado a suonare e voglio vedere impazzire le persone sotto il palco, ma non per me, ma per la cosa, per il divertimento, perché ce la stiamo gasando. Non è tanto vieni a sentire il mio live che ti mostro le mie qualità canore, è proprio ok, vieni qui, viene la mia oretta di live, ci divertiamo e basta. Questo è il mio approccio, è quello che sogno. Però sì, il discorso è, per fortuna io credo di essere abbastanza prolifico dal punto di vista della creazione, creativo, e quindi, se devo essere proprio sincero, non mi ha spaventato molto la cosa, perché so che è soltanto un primo step. Infatti tutte le persone che mi seguono, che mi scrivono in continuazione sui social, su Instagram, l'hanno percepita questa cosa. Però io non la vedo come, ok, adesso ho fatto un album e tra 2-3 anni ci mi prendo altri 2-3 anni e facciamo un altro album. Io la vedo veramente come una crescita continuativa, sia mia personale sia che dal punto di vista musicale, e quindi, cioè, non mi ha pesato più di tanto questa cosa.
Le prime volte che hai letto delle recensioni da parte magari, no, di riviste importanti tipo, sì, Rolling Stone o sì, Rocket, sì. Quando leggi delle cose lusinghiere su di te, che stato ti fa?
Ovviamente bellissimo, cioè sono super contento. E sì, la cosa che mi viene in mente quando la prima volta che ho visto una recensione di quel genere lì, in cui tutti dicevano promosso, bello, sonorità, studiato, eccetera, la prima cosa che mi è venuta in mente proprio banalmente era: ah, ok, non piace a me, non piace solo a me e ai miei amici, allora può piacere anche a qualcun altro. E quindi questo ovviamente ti dà un gas dentro per continuare a scrivere, a fare, quindi bomba.
E appunto, eravamo io, poco fa parlavi, no, di questa continua crescita. Infatti quando pensavo al titolo Eravamo Io, pensavo al fatto che avevi utilizzato, oltre al plurale, anche il passato, e immagino che appunto questo Eravamo riguardi un po' tutti noi, perché ovviamente questo momento storico penso che ci farà insomma cambiare un po',
per forza,
un po' a tutti. Come ti sta cambiando?
Per un artista credo sia un po' per tutti così, ci lavori talmente tanto, ci diventi talmente tanto ossessionato dall'album che poi quando esce difficilmente dici me lo vado a riascoltare, mi piace, cioè è finita lì, perché proprio è una foto di ultimi anno, 2 anni e basta. Però nel senso, il concetto del passato per me è importante, perché veramente il mio approccio nel scrivere le cose è sempre così, come dicevamo prima, cioè vedo qualcosa, la immagazzino, la ingoio, poi la rivomito. E quindi cosa succede? Succede che è come fosse l'analizzare, tra virgolette, questo passato. Quindi il passato per me è fondamentale, anche se nelle mie canzoni difficilmente, cioè mi sono reso conto riguardando i titoli o i testi che è tutto sempre proiettato al futuro, perché ho questa cosa naturale che mi viene di partire da una cosa che magari è malinconica e triste, come può essere il passato per certe cose, e far sì che tramite il mood della canzone e tramite quello che scrivo alla fine diventa positiva. E quindi, cioè, per me ci sta mantenere quel passato lì, è proprio così, cioè prendere un passato e farlo diventare, tra virgolette, il futuro meglio, superiore, più positivo. Sì. Quindi sì, cioè, ci sta.
Allora, facciamo un viaggio all'interno dell'album. Yes. Traccia dopo traccia, step by step, mi racconti un po' quello che c'è all'interno di questo album. Quindi partiamo da Scatola, che poi è stato anche il singolo che ha dato poi il via a tutto il resto.
Sì, è quello che ha ottenuto secondo me un po' più numeri, un po' più di risposta. Allora, l'ho scritto, è stata la prima cosa che ho scritto premendo le mie ditona su una tastiera, perché io non sono minimamente un musicista, sono scrivo e canto, ma sto scoprendo anche questo lato, come dicevo prima, ed era proprio il mio modo di esorcizzare quella costipazione che ho provato da marzo in poi. Però per me era una sfida non parlare della pandemia o di quello che è successo, ma era semplicemente fare una piccola fotografia di quello che era il mio stato d'animo in quel momento.
Anche perché poi, pensandoci appunto nelle scatole, comunque ci abbiamo sempre vissuto, che fossero certo scatole date dalla società o da, ovviamente in questo
mentali,
periodo mentali, cioè, esatto. Questo periodo la scatola era reale, erano le quattro mura di casa.
Sì, però oltre a quello, appunto, come dicevi tu, era proprio una questione proprio mentale. Cioè il concetto di scatola alla base è smettila di pensare a che cazzo pensano gli altri di te e vivi, cioè, perché non ha senso. Perché sono solo dei limiti che ti mettono gli altri. Tu, cioè, poi appena ti togli il paraocchi c'hai davanti tutto il mondo. Questo un po' era il mood.
Allora, invece, questo è un bel argomento. Passiamo al live.
Yes.
Adesso è dura perdere i filtri da social network in questo periodo.
Sì, sì. Live è una delle canzoni più vecchie, fatte tantissimo tempo fa, che però continuava a convincermi, quindi l'ho messa nell'album. Ho collaborato con questo artista che è fortissimo, soprattutto nel suo mondo, nel mondo del rap, che si chiama Tiki B. Tra l'altro lui, secondo me, a breve esplode, ne sono convinto, a livello proprio grosso. Niente, anche quella canzone lì è... Lì parlo un po' più di relazioni e soprattutto di una relazione di coppia in cui deve smettere un po' di essere, come posso dire, troppo tossica, troppo sempre riflessiva, ma bisogna un po' più viversi il relazione. Che vedi, alla fine più o meno tutte le canzoni adesso, se facciamo lo step by step, cosa che non ho mai fatto da quando è uscita, cioè vedrai che ci escono sempre questi temi, è incredibile.
Sono i temi di cui evidentemente sentivi l'urgenza di parlare. Allora, spariremo, ecco, questo forse un po' rispecchia molto quello che dicevi prima, ovvero appunto prendere una cosa del passato e cercare di farla evolvere in maniera positiva.
Certo, certo, è proprio quello. E Spariremo è uscita il 10 marzo 2020, che è il giorno in
cui... E poi
cui...
siamo spariti tutti.
No, è il giorno in cui... ovviamente non era ovviamente prevista, era stata prevista quella data da un mese e mezzo, quando nessuno parlava di Covid. No, è uscita quel giorno lì, il giorno in cui Conte ha detto siamo nella pandemia mondiale, e tutti ovviamente... Cioè, la canzone è stata molto apprezzata, tra l'altro, però, come singolo è uscita, però quelli che neanche l'ascoltavano, leggevano solo il titolo, dicevano ma che vaffanculo, ma che cazzo vuoi, spariremo a chi?
Sparisci.
Pezzo di merda. No, spariremo e invece non era in quel senso, non è nel senso moriremo, è nel senso lascia perdere tutte le distrazioni, tutte le incertezze, tutte le cose che hai attorno e viviamoci il momento e andiamocene via da questa situazione che può essere volare via veramente, infatti la cover è un oblò di un aereo, cioè volare via dal negativo e andare in qualcosa che per te è positivo, in quel caso sono i viaggi, per me è quella roba lì, diciamo.
Ci mancano tanto.
Lascia.
Allora, adesso ti faccio questa confessione, perché il prossimo pezzo è uno di quelli che mi piace di più.
Okay.
Cioè, la confessione è quello che mi piace di più, che è Più di ciò che do.
Ok.
Piace moltissimo la base e mi piace molto il testo.
Claudio Adamo, l'irreprensibile Claudio Adamo. Eh sì, anche questa è quella, diciamo, con l'approccio più internazionale a livello di suono. Il testo è sempre, ti ripeto, ora che mi hai fatto fare questa cosa me ne sto accorgendo. No, il concetto, poi se vado a leggermi il testo bene, a ricordarmelo bene, ci sono sempre delle immagini caratterizzanti, però il tema di fondo è sempre cercare di non accontentarsi, perché se ti ci metti veramente nelle cose che ami, puoi ottenere sempre di più. Infatti da qui Più di ciò che do. C'è una promessa a me stesso di dare, di fare di più, di dare di più perché so che posso fare.
E Aya?
Aya è la traccia più ignorante.
Aya.
È la traccia più rap, più ignorante, in cui mi sono divertito a fare...
Ce la fai a perdonarti gli errori?
Assolutamente sì, l'ho imparato. Devo farlo per forza, quindi sì. Ti ripeto, mi prendo come uno spunto per migliorare, per crescere. Non tanto per non rifarli, per mettere dei checkpoint nella mia testa dicendo questo è un errore.
E sensi di colpa?
Se si di colpa, no. Se si di colpa sono più difficili. Se si di colpa sono sempre più difficili da gestire, però li sotterro da qualche parte.
Sahara.
Sahara è una traccia fatta da me, Kinoise e sempre Claudia Adamo, e anche questo è un singolo uscito, delle vibes super positive, super sempre con il tema di fondo del testo, nel ritornello dico di noi che ne sarà, cioè nel senso sempre proiettandosi al futuro, dicendo che cosa succederà, come la viviamo, come la vivremo, quindi nel senso anche questo sempre partendo da qualcosa di che può essere negativo e andare verso il positivo.
Ti piace far ballare la gente. E a te piace ballare?
Sì, assolutamente.
Like Mike
mi ha scritto ieri un ragazzo su Instagram che non conosco, un ragazzo che mi segue, e mi ha detto, mi ha fatto tipo una recensione di, ti giuro, 50 righe su quello che lui pensava sul mio testo.
Bello. Allora non dirmi quello che volevi dire tu, dimmi cosa pensava lui.
lui mi ha scritto, se non ricordo male, ma ho apprezzato il fatto che tu ti sia chiesto qual è la cosa giusta da fare, ma io ti ribalto la cosa: esiste una cosa giusta, perché questo parla la traccia, e esiste una cosa giusta o è influenzata da talmente troppi fattori che non ha neanche senso perderci tempo e basta soltanto vivere? Questo era quello che diceva lui, e gli ho detto hai ragione. Bravo.
Volevo dire proprio questo. Ecco, adesso passiamo a un argomento magari un po' diverso rispetto alle altre tracce, che è Memory.
Yes.
Dove ti fai un po' romantico.
Sì, ma io sono un po' romantico, non so se mi piace o no questa cosa, però se lo sono. No, Memory parla di quanto l'idea, l'idealizzare, quella che può essere in questo caso, parlo di una ragazza ovviamente, ma in generale è un approccio che ho capito un po' si può applicare a tutto. Cioè che l'idealizzare è molto, ma molto meglio che la realtà vera e propria. Cioè, lì parlo di questa ragazza che ho visto una volta, ma che non mi ricordo, però al contempo cioè non ho più neanche i suoi tratti del viso nella mia testa, ma porto dentro quella sensazione, che poi in realtà non è una cosa mia, ma è una cosa di un mio amico questa. Poi mi è successo anche a me, ho capito, ah, wow.
Sì, è successo anche a me. Che poi appunto non ti ricordi nemmeno, cioè, i contorni del viso, però magari ti ricordi la voce, appunto quella sensazione particolare lì.
Ti ricordi l'emozione che hai provato?
Click.
Click in una frase è... vaffanculo ai giudizi, a cosa mi dite di dover fare... io lo faccio e basta, e soprattutto il concetto è, in un mondo in cui veramente tutto va tramite l'immagine, soprattutto nella musica, per me è veramente negativo, cioè bloccare tutto tramite l'immagine. Cioè infatti nel testo dico mi fai star male, mi fai del male, non puoi rinchiudermi per sempre in un click, cioè nel senso tu mi fai una foto adesso e quella è la mia immagine, ma io sono molto di più di quella foto.
In molti dei tuoi testi c'è un po' questo, no, rapporto conflittuale con i social, o comunque l'immagine, o comunque il fatto di vivere magari in delle realtà parallele senza buttarsi, no? Però al tempo stesso è un elemento che nelle nostre vite entra pesantemente, e soprattutto, ce lo ripetiamo, soprattutto in questo periodo ne abbiamo assolutamente bisogno.
Guarda, cioè...
E immagino che ci passerai anche un sacco di tempo.
Sì, certo. Ma infatti, cioè, nel senso, io non critico l'esistenza di...
Certo.
Di un social network, di un modo di veicolare in maniera velocissima, istantanea, un contenuto di qualsiasi tipo. Io, che poi non è una critica che faccio agli altri, soprattutto una critica a me stesso, cioè nel senso, non è come se mi dicessi, non fermarti soltanto sulle apparenze, perché le apparenze si sgretolano, cioè c'è bisogno della sostanza. E quindi, fighissimi social se usati in una maniera corretta, però, cioè... So che sembra una pubblicità a Progresso, però il concetto...
No, lo vivo anch'io in maniera molto conflittuale, perché ovviamente quando poi lavori nel mondo della comunicazione,
certo,
quindi vivi una sorta di scollamento, poi
sì,
effettivamente,
sì.
E da un lato magari li demonizzi, dall'altra parte non ne puoi fare assolutamente a meno.
Cioè, dicendocelo chiaro e tondo, è una dipendenza, che ovviamente, come tutte le dipendenze, come tutti gli abusi, porta a qualcosa di negativo dopo un po'.
Però... Per esempio, nel caso di Instagram, so che avete fatto un'operazione molto positiva per le uscite dei tuoi...
Sui social io sono partito dal nulla e stiamo crescendo giorno dopo giorno. Quando è stato? Il 30 dicembre ho pubblicato questo video con i protagonisti, i miei nipotini, e questa strofa che ho scritto in 20 minuti con degli accordi di chitarra molto semplice ma al contempo molto forti, e mi è esploso lì. Cioè, ovviamente non sono diventato virale da dire faccio dei milioni, però semplicemente mi si sono praticamente più che raddoppiati i follower in 2 settimane, perché hanno apprezzato molto quel contenuto e dopo hanno detto: ah, ma tu hai fatto anche un disco, e quindi la cosa è andata, diciamo, è tutto rafforzativo.
E poi c'è stata anche un'operazione, no, che se tu fossi riuscito a raggiungere i 5.000
esatto,
like.
È questa.
Ah, è questa.
Perché con le etichette ne parlavo, sì. E dicevo: ragazzi, guardate che qua sta succedendo questa cosa, okay. Qua. Allora hanno detto: va bene, se tu ottieni quello che vuoi ottenere, facciamo. Ti esce adesso il 17 dicembre. Sì, dicembre, febbraio. Sono ancora lì.
Allora, invece adesso il brano che hai fatto con Parix Hilton, che è Goodbye.
Sì.
Che qui c'è della bella vibra.
Sì. Questo qui è più... è l'approccio un po' più rock di tutte, anche se il rock in teoria è molto lontano da me, ma sì, c'è molto groove, c'è molto rock, appunto. Anche qui è molto vicino ad Aya come approccio di scrittura, nel senso non ho voluto dare un concetto forte dietro, era soltanto seguire il flusso musicale e rappare. Con ovviamente il concetto era quello di base.
Eravamo io, diciamo che un po' contiene tutto questo che ci siamo detti fino ad adesso.
È il biglietto da visita.
È il tuo biglietto da visita.
Sì, è vero.
E tu dov'è che vuoi arrivare con la tua musica?
Guarda, il mio sogno non è tanto quello di diventare parte dello star system. Il mio sogno è vivere di questo. Il mio sogno è far sì che tramite l'ascolto di una mia canzone, appunto come abbiamo appena parlato, si possa provare sollievo, felicità o semplicemente proprio prendersi bene e suonare tantissimo, cioè è mantenermi con questo, con la mia parte più creativa e vivere di questo. E ovviamente, cioè, ci penso, a volte mi capita di pensare di appunto fare il botto, di andare molto in alto dal punto di vista dei numeri, però per me questa è la cosa più importante, cioè far sì che ci sia un gruppo di persone che apprezza quello che faccio, che mi segua e che cresca sempre di più, ovviamente.
E poi arriva l'ultimo, Scusa Se.
Ok, Scusa Se è la traccia più, diciamo, particolare, perché non c'è praticamente del rap dentro, ci sono soltanto delle emozioni fortissime che faccio fatica ogni volta, come dire, a metabolizzarle, però parla delle cose non dette, quella traccia lì, cioè nel senso è come fosse un mio chiedere scusa sul fatto di non riuscire a essere molto bravo con le parole, a comunicare del tutto delle cose negative, però con quella traccia secondo me ce l'ho fatta.
In questo periodo ovviamente di fermo delle attività live, di cui tutti siamo tremendamente tristi e dispiaciuti, certo. Avrai tanto tempo per la scrittura?
Assolutamente, non mi fermo un secondo, sia perché non riesco a star fermo e sia perché appunto non essendoci neanche la possibilità dello sfogo del live, che come ti dicevo è una delle parti fondamentali per me, e focalizzo tutto lì. Sto cercando di crescere anche dal punto di vista delle armonie, delle melodie, quindi non dico studiare ma sperimentare.
Cos'è in cantiere?
Non lo so.
Tante cose.
di sicuro singoli, assolutamente. In realtà la mia volontà sarebbe quello di, per tornare alla tua prima domanda, quello di espandere ancora di più il circuito, diciamo, la rete che si sta creando di amici e professionisti che stanno lavorando con me, quindi magari chissà creare un mixtape, non per forza un disco ufficiale, sì, ma una collaborazione con tanti artisti. E quindi allargare il progetto anche non soltanto a livello musicale ma anche a livello creativo in generale, cioè di immagine, di grafica, di video, eccetera. E niente, questo.
Dai,
andare avanti step by step.
Io ti auguro un grandissimo in bocca al lupo e aspetto di vederti dal vivo, che però ti sto ascoltando solo in cuffietta.
Lo spero anch'io di vedermi dal vivo.
Ti voglio vedere saltellare.
Sì, ti assicuro che non riesci a stare ferma se vieni ai live.
Bene, ti ringrazio.
Grazie a te, veramente molto, grazie.
Perché mi chiamo gente? È molto semplice, perché da solo sono solo niente. Sono la somma di quelle persone che m'hanno donato, elevato ore, che m'hanno dato un nome. Ho la fame di mia madre, di mia nonna. Sono dolce e cazzuta proprio come la mia donna. Sono quella voglia di esprimersi, la voglia di viversi, la volta che non svolta che porta per deprimersi. Io non ho generi, io sono genere. Ti faccio ridere del genere, poi gemere come una venere, inarrestabile come la cenere. Sono tutte le foto scattate nel tuo cellulare che sono state scartate per una da pubblicare. Sono tutte le mani che ho stretto, sono quel contatto che percepisci solamente a stretto contatto.
Non voglio fare che tutti mi guardino proprio col fare te, sono meglio io. Non posso scegliere chi essere e chi no. Sarebbe ammettere che tutto ciò non siamo io. Eravamo
sulla fronte del mio amico che lavora, il mal di testa di chi studia e fuma ogni quarto d'ora.
Chi si sente sempre a casa anche se non ha dimora, quella fame senza fine che ogni giorno ti divora. Sono chi si è perso, chi si è ritrovato, chi vive nell'adesso oppure nel passato. Sono una squadra di basket a livello amatoriale che mette mano alle tasche per continuare a giocare.
A tutti i soldi che ho speso, alle promesse che ho giurato, che non ho mai mantenuto, ma che m'hanno maturato.
Non voglio fare che tutti mi guardino proprio col fare te, sono meno.